Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per prevenire e contrastare l'hate speech razziale nello sport. Progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Conoscete quella filastrocca secondo la quale la Jugoslavia era 6 stati, 5 nazioni, 4 lingue, 3 religioni, 2 alfabeti e un solo tito? Ecco, nulla di più vero. Sebbene la storia ci abbia consegnato la fine di questo stato tra gli anni 90 e 2000, contestualmente alle terribili guerre che ivi si sono succedute, in realtà la fine ha una data molto precisa, è il 4 maggio 1980. La morte di Tito, che aveva tenuto insieme per oltre 30 anni popoli così diversi, segna un punto di non ritorno. La mancanza di successori, la caduta della cortina di ferro e le ormai incolmabili differenze sociali e culturali, accentuate dagli squilibri socio-economici, daranno poi vita a quel bagno di sangue che ha sconvolto queste terre a noi così vicine. C'entra lo sport con tutto questo? Beh, c'entra e come, perché come al solito sport e politica si rincorrono separati da un tiro libero di distanza, anche perché, come in tutti i paesi in cui lo sport è al centro di un sistema capillare gestito e valorizzato dallo Stato e in cui, oltre al gioco, si insegnano i valori e la disciplina, i talenti non mancano. C'è un episodio non proprio idilliaco che ci dà l'esatta dimensione su quanto nei Balcani il legame tra sport e politica fosse granitico. Il 13 maggio 1990 dovrebbe tenersi il derby tra Stella Rossa e Dinamo Zagabria. Il campionato ovviamente era unico. In realtà quella partita non si terrà mai. I mai tanto celati pessimi rapporti tra serbi e croati esplodono in enormi tumulti dentro e fuori lo stadio di Maksimir di Zagabria. Quel giorno, tra l'altro, verrà sempre ricordato per il calcio volante rifilato da Boban a un poliziotto. In realtà c'è un altro aspetto, questo sì, se possibile ancora peggiore. Le due fazioni di ultras che quel giorno si fronteggiano nello stadio, i Bad Blue Boys della Dinamo e i Ligier della squadra di Belgrado, ancora non lo sanno. Tra pochi mesi però si ritroveranno a fronteggiarsi, questa volta con i fucili in spalla, in quanto tanto il presidente serbo Milosevic che quello croato Tudman da lì attingono per costituire importanti milizie dei rispettivi eserciti. Ad ogni modo questa però non è una storia di guerra, è una storia di due amici, uno serbo e uno croato, e di una grande cavalcata. La nostra storia comincia in date e luoghi diversi, in particolare nella città croata di Sebenico e in quella serba di Prijepolje, rispettivamente il 22 ottobre 1964 e il 3 febbraio 1968. È in queste date, infatti, che nascono i nostri eroi, Dražen Petrović e poi Vlade Divac. Uomini questi tanto diversi quanto incredibilmente abili con una palla in mano. I due comunque, crescendo in quello strano contesto ibrido che è il socialismo titino, riescono a dedicarsi a tempo pieno alla loro grande passione, il basket. Divac, che è altro più di 2,10 m, si forma, cestisticamente parlando, nel Partizan Belgrado. Non che fosse uno sportivo modello, il suo soprannome, Marlboro Man, parla da solo, ma la sua tecnica è sopraffina. Giocatore dominante, tecnico come pochi, nel 1989 addirittura finisce in NBA, ai Lakers, dove viene chiamato per sostituire un mostro stracoro come Jabbar, appena ritiratosi. Il tutto solo a 21 anni. Oltreoceano l'ambientamento non è facile, ma un po' grazie al bel rapporto stretto col capitano Irving Magic Johnson, un po' con il talento, riesce a sopperire alle difficoltà inserendosi molto bene in quel contesto e divenendone titolare. Peccato però che il ritiro di Johnson nel 1991, dopo l'annuncio della sieropositività e il progressivo sfaldamento dei grandi Lakers per motivi fisiologici, lo porteranno spesso a predicare nel deserto, giocando in una delle peggiori squadre dei Lakers, almeno fino a tempi recenti. Intanto in NBA, nel 1989 per la precisione, scelto da Portland, è arrivato anche l'altro nostro protagonista. Dragan Petrović, questo sì, uno stranissimo fenomeno. Un play guardia di 196 cm, una sorta di giocoliere caratterizzato da un genio davvero raro. Del resto, se ti chiamano il Mozart dei canestri, un motivo ci sarà. Anche in questo caso, gli inizi non sono tutto rose e fiori, anzi. Like whatever they say has no bearing. It's so scary in a house that allows no swearing. Petrović, come un detto croato, si forma tra Šibenik e Cibona Zagabria. Prima di volare in NBA c'è tempo per una stagione a Real Madrid, il 1988-89, dove vince la Coppa dei Campioni contro Caserta, segnando in finale 62 punti. Il primo anno a Portland fa molta fatica, esperienza resa difficile dal pessimo rapporto instaurato con alcuni compagni che lo accusano, senza mezzi termini, di pensare solo a se stesso. Dopo un solo anno Petrović cambia costa, si va ai New Jersey Nets. A consolarlo alla sera c'è sempre la telefonata di un amico, da Los Angeles, che lo rassicura, gli dice di tenere duro e che il suo momento arriverà. Non solo queste sono semplici frasi di facciata, perché colui il quale parla al telefono lo fa con grande cognizione di causa. Si conoscono bene, in quanto hanno condiviso la trafila delle nazionali e condividono la stessa stanza nei ritiri. Come si è capito, l'amico è Vlad Divac. Infatti, i due, cresciuti cestisticamente non solo insieme, sono divenuti grandi amici. Oltre ogni differenza etnica, culturale e anche per così dire cestistica, saranno i principali autori del trionfo 1990 della Jugoslavia. I mondiali in Argentina di basket di quell'anno, a posteriori, rappresentano una di quelle reunion di quei grandi complessi rock. La Jugo domina, gioca un basket celestiale e in finale travolge l'URSS. Dopo la vittoria finale, i giocatori festeggiano in campo. C'è chi si fa fotoricordo, chi si prepara alla premiazione. Nella confusione sul parquet si presenta un tale che sventola una bandiera croata. Divac, accortosene, lo prende da parte, gli strappa la bandiera e la getta per terra. Petrović, lì per lì, neanche realizza. La stampa però, soprattutto quella croata, non perde occasione per ricamare su questo episodio. A quel punto accade l'irreparabile. Petrović, che mai come prima si sente croato e che in verità non ha mai nascosto il suo odio verso i serbi, avendo visto e analizzato i fatti, prende una decisione. Da adesso in poi Divac sarà un nemico. A lui non rivolgerà più la parola. Divac, basito, prova a giustificarsi, asserendo che il suo non era un gesto politico, ma che lo aveva fatto semplicemente per ribadire che quella squadra non era serba, croata, slovena. Era la squadra di tutti, era la Jugoslavia. They say music can alter moves and talk to you. Ogni eventuale tentativo da parte di Divac di ricucire i rapporti viene troncato dall'inizio della guerra. La nuova stampa croata, libera adesso dal giogo del comunismo serbo e jugoslavo, era riuscita nel suo intento, trasformare Petrović nel simbolo della ritrovata identità nazionale e demonizzare chiunque avesse avuto legami con i serbi. Anche se quel qualcuno aveva portato la nazionale, evidentemente non la tua a questo punto, sul tetto del mondo. I rapporti non torneranno più come prima. Finisce così una storia di un'amicizia e di tante ore passate su un parquet a faticare, certo, ma anche a divertire, incantare e far sognare un intero popolo. Anzi, tanti popoli diversi riuniti sotto una sola bandiera. Petrović morirà pochi mesi dopo. Per Divac, volente o nolente, la carriera continua e si ritira definitivamente nel 2005. Questa non è una storia triste. L'epilogo di questa vicenda è che Divac, dopo aver incontrato la madre di Petrović ed essersi chiarito con lei, si dirige verso la tomba del croato. e qui lascia una foto di loro due, in canotta blu Jugoslavia, mentre si abbracciano sorridenti. Once brothers, forever brothers. Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per prevenire e contrastare l'hate speech razziale nello sport. Progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.